Intorno alle 19.50 avremo anche lo spazio con il fantacalcio, perché domani torna in campo la Serie A con la prima partita tra Udinese e Venezia, la prima partita per quanto riguarda la seconda giornata. Allora vado a riepilogare quelli che sono i gironi: gruppo A, Manchester City, Paris Saint-Germain, Lipsia e Bruges; gruppo B, Atletico Madrid, Liverpool, Porto e Milan; gruppo C, Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas; gruppo D, Inter, Real Madrid, Shakhtar e Sheriff; gruppo E, Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev; gruppo F, Villarreal, Manchester United, United, Atalanta, Young Boys; gruppo G, Lille, Siviglia, Salisburgo e Wolfsburg; gruppo H, Chelsea, Juventus, Zenit, San Pietroburgo e Malmo. E allora però io voglio ricominciare dal girone B, che è un po' il girone di ferro per la squadra italiana che è inserita, anche perché era in quarta fascia. Sto parlando del Milan, che se la dovrà vedere con Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Ne parliamo con Alessandro Orlando. Ciao Alessandro, buonasera e ben trovato, grazie di essere con noi.
Ciao a tutti, buonasera a voi.
Poteva andare benissimo al Milan, però non è andata nemmeno troppo bene, voglio dire, perché comunque Atletico Madrid, Liverpool e Porto sono tre squadre che hanno un'esperienza internazionale pazzesca.
Ma sicuramente io ho scoperto adesso i gironi, che sono appena rientrato a casa e ho sentito da te, però mi sembra che indubbiamente quello del Milan, partendo da una quarta fascia, sulla carta è quello più impegnativo, però insomma mi sembra che anche le altre italiane, forse quella che sta un pochino meglio è paradossalmente l'Atalanta, a guardare
sì perché c'è la... Villarreal, Manchester United e lo Young Boys, oddio anche sì. L'Inter, insomma, al Real Madrid, lo Shakhtar e lo Sheriff teoricamente non dovrebbe essere impossibile, però abbiamo visto cosa è successo l'anno scorso.
Esatto, perché siamo vengono da quello che è successo l'anno scorso, quindi si sa che in Champions comunque devi comunque scontrarti con delle squadre che hanno tutt'altra mentalità a qualsiasi livello, eccetera. E ovviamente il Milan c'era un po' più complicato, anche partendo da una quarta fascia c'era questo rischio. Però insomma sono gironi parecchio interessanti. C'è interessante per dire anche quello del Bayern Monaco, sentito col Barcellona, se non ho sentito male. Sono tutti bene o male gironi impegnativi per tutte, anche perché credo che comunque ormai il calcio europeo si sia livellato, insomma, puoi trovare un paio di squadre che sono di basso livello, per il resto te la devi andare a giocare dappertutto e contro tutti, ecco. E anche gli altri quando vengono da te in casa, l'ho visto anche l'anno scorso con le squadre italiane, comunque se la giocano a viso aperto senza problemi.
Ecco Alessandro, rimanendo al gruppo del Milan, secondo te c'è qualche possibilità di attaccare almeno il secondo posto con Atletico, Liverpool, Porto? Cioè, a prescindere dal fatto che uno ci deve provare, no? Perché questo deve essere l'obiettivo, ma realisticamente?
Ma assolutamente, penso che se la possono giocare tranquillamente, nel senso che non voglio dire che non hanno nulla da perdere, perché comunque a quei livelli lì, il passaggio di un turno, sia economicamente come prestigio, poi insomma, sto parlando del Milan, che lasciamo perdere magari gli ultimi anni, però insomma, il Milan per parecchi anni ha dettato legge in Europa, forse sono passati 20 anni perché erano i miei tempi, però insomma il Milan è sempre il Milan, sta crescendo, sta migliorando, è sicuramente una squadra giovane, però credo che possa dire la sua, poi ribadisco, il fatto di passare il turno comunque porta soldi, porta prestigio, porta tutto, quindi credo che il Milan se la possa giocare tranquillamente contro tutte. Il Liverpool, per quanto forte sia, non mi sembra la squadra di un paio d'anni fa. E il Porto comunque sì, una buona squadra, ma non la vedo così superiore al Milan. Ovviamente è forse il girone più equilibrato, mettiamola così.
Ecco, però per esempio quando si parla anche del Milan in prospettiva campionato, si ha sempre la sensazione, no, che perché c'è Pioli allenatore questa squadra non debba essere ambiziosa, semplicemente perché Stefano Pioli è un normalizzatore, no? Non è una persona che insomma di grandi proclami, no? Lui bada molto al lavoro. Secondo me è un po' ingiusto, no, anche questa considerazione che c'è nei confronti di Pioli, perché per me il Milan, per l'organico che ha, cioè perché non può lottare anche in campionato per lo scudetto, vedendo quello che sta accadendo anche con l'Inter che ha dovuto perdere alcuni giocatori, la Juventus che potrebbe perdere Ronaldo?
Il Milan, io l'ho detto, chiaro che nessuno si aspettava che ci fosse anche lì una rivoluzione a partire dal portiere,
sì.
Almeno io, per me era una squadra imbastita bene l'anno scorso con un buon allenatore che aveva dato un'idea di gioco, una mentalità giusta, non aveva le carte in regola secondo me per arrivare fino in fondo, perché comunque appena è ripartito il campionato dopo il Covid, fino a metà del girone d'andata dello scorso anno, bene o male mi sembra che erano primi in classifica comunque a livello di punti, se non erano primi poco ci mancava, quindi si è giocato fino a fine. Poi non avevano probabilmente il sufficiente ricambio per gestire un campionato di Serie A. Io credo che il Milan possa essere anche la sorpresa, se vogliamo, e indubbiamente l'allenatore non è sotto i riflettori come sono gli allenatori. Cioè, se paragoniamo Pioli, al di là delle qualità che ognuno dopo può trarre le proprie conclusioni, però di certo non è un Mourinho, non è un Allegri, tantomeno un Sarri sotto quel punto di vista, però qualitativamente secondo me fa giocare bene il Milan e ha delle buonissime possibilità per far vedere un buon calcio.
Ecco, voglio arrivare all'Atalanta prima della Juventus, girone F col Manchester United, Villarreal e lo Young Boys. Insomma, l'Atalanta tutti gli anni parte lì e poi alla fine mette la freccia e riesce a passare il turno e arrivare agli ottavi di finale. Che girone è questo per te?
Ma è un girone che è alla portata dell'Atalanta. Dipende molto dall'Atalanta. Se l'Atalanta riesce a mantenere i propri ritmi di gioco, la propria qualità di gioco, penso che per passare il turno non ci siano problemi. Probabilmente le problematiche arriveranno nella seconda parte, perché anche l'Atalanta, per quanto il mister faccia ruotare abbastanza i giocatori, secondo me ha un organico un pochino ristretto, ecco. Però credo che l'Atalanta ormai si è abituato a vederla sempre là, che sia campionato, che sia Champions, le proprie prestazioni, le proprie partite, le proprie vittorie le fanno sempre.
E secondo te cosa manca oggi all'Atalanta per fare l'ultimo salto di qualità, anche se qui stiamo parlando di un qualcosa di straordinario, perché alla fine se l'Atalanta va in Champions League, in Serie A, si qualifica nelle prime quattro, ormai sta diventando normale, invece non è normale.
Ma non è normale, se guardiamo, forse, che non me ne vogliano, il paragone con ruolo per ruolo i giocatori delle squadre chiamate di prima fascia. Quindi se guardiamo contro l'Inter, se guardiamo contro la Juventus, al di là di Ronaldo, se guardiamo contro non so chi, magari uno per uno i giocatori di Atalanta sulla carta sono inferiori, però la forza dell'Atalanta è l'organico, non è mai stato il singolo. Perché comunque sì, dopo magari trovi un Zapata, un Muriel che ti fanno 15-20 gol, però è l'organico che ti porta a fare quelle prestazioni, non hanno il giocatore singolo che ti fa la differenza.
Allora aggiunto forse l'allenatore.
Ma l'allenatore, anche all'Atalanta non dimentichiamo che hanno cambiato molto, spesso e volentieri, molti giocatori e comunque hanno sempre cercato di ringiovanire, di portare fuori dal settore giovanile giocatori, di prendere in giro un po' quello che era fino a un po' di anni fa a Udine, insomma, dove comunque ogni anno un paio di giocatori per squadre importanti venivano tirati fuori. E l'Atalanta è questo, però l'Atalanta gioca a calcio, cioè, ripeto, l'Atalanta è un gruppo, una squadra, e gioca di collettivo. Magari forse, dico io forse, magari per arrivare più avanti in Champions devi avere il giocatore che ti fa fare quel qualcosa di più. Cioè, nel momento in cui la squadra non gioca al 100%, c'è il giocatore che ti fa la differenza. Ecco, forse questo l'Atalanta non ce l'ha.
La Juve ha trovato invece nel gruppo H i campioni d'Europa del Chelsea, lo Zenit San Pietroburgo e il Malmo. Tutto sommato questo è un girone, secondo me, che la Juventus può affrontare, non dico serenamente perché nel calcio oggi internazionale non ci sono partite facili, però con la possibilità di passare il turno. Ecco, però qui c'è una Juventus che ha un grandissimo punto di domanda ed è Cristiano Ronaldo. E ti chiedo, non so se innanzitutto hai visto la partita, immagino di sì, Udinese-Juventus.
Sì.
Ronaldo però quando è entrato in campo è entrato con il piglio giusto, mi sembra, no? Quando l'ha mandato in campo Allegri.
Certo. Io credo che Ronaldo sia un professionista serio anche in queste cose, nel senso che fino a domenica, forse non, negli ultimi 20 anni, non è mai stato messo, non voglio dire in discussione, però non è mai partito dalla panchina se non per magari motivi fisici o perché rientrava da infortuni, perché comunque il posto è suo, punto e basta. Per una volta gli è capitato di partire dalla panchina per delle scelte, per delle motivazioni che sanno soltanto loro, non sicuramente per motivi fisici, e comunque ha dimostrato anche lì di essere un professionista, quello che deve essere qualsiasi tipo di giocatore. Quindi credo che Ronaldo in questo sia un ulteriore esempio per tutti, perché chiamandosi Ronaldo e va in campo e comunque il suo lo fa abbondantemente, il suo gol l'aveva anche fatto per una questione di millimetri, comunque gli erano annullato, però è credo che sia un esempio, ci mancherebbe altro, insomma. È ovvio che averlo o non averlo per la Juve può cambiare qualcosa, non so dirti se in positivo o in negativo, lì mi sorge il dubbio, perché averlo indubbiamente magari ti garantisce 20 gol, però se vogliamo sei obbligato a certe cose, non averlo magari ti dà 20 gol in meno, faccio il butto di numeri, però ti apre altre prospettive, altre strade, quindi non so dirti se averlo o non averlo sia in questo momento meglio o peggio.
Però ti chiedo che impressione hai avuto della prima Juve di Allegri in campionato, cioè difetti, eventuali pregi.
Io credo che la Juve abbia fatto la sua partita, forse ha peccato un attimo di presunzione, perché forse dopo mezz'ora sul 2-0 pensava che la partita fosse già finita, e certe cose, cioè nel calcio italiano comunque tutto aperto, ha avuto la palla del 3-0, la palla del 3-1, perché comunque ha preso due pali, comunque gli hanno annullato un gol al 94esimo, tutto quello. Secondo me la Juve la sua partita l'ha fatta, è chiaro che se guardi tutte le altre hanno vinto, la Juve ha pareggiato, passo falso, cioè siamo alla prima di campionato, insomma, aspettiamo un attimo a dare dei giudizi, secondo me. La Juve sì, ha tanti giocatori che possono comunque risolverti la partita, perché al di là di Ronaldo, ecco.
Alessandro, hai la sensazione che possa essere l'anno di Dybala, cioè l'anno finalmente del ritorno in pompa magna di Paolo Dybala?
Ma secondo me dipende anche dalla situazione Ronaldo, perché se Ronaldo va via o comunque non rientra nei piani o trovano modo di venderlo, mettiamola così, sicuramente ha il dovere e ormai l'età e l'esperienza per diventare importante. Dipende anche un po' dagli infortuni e così, però dipende molto credo da lui. L'allenatore lo ha già avuto, lo conosce e gli ha sempre dato la fiducia che merita. Magari fuori dall'ombra di Ronaldo potrebbe e deve, secondo me, a questo punto, cioè, non può sbagliare, ecco. Se non c'è Ronaldo lui non può permettersi di sbagliare.
E su questo non ci sono dubbi. Senti, voglio chiudere con te parlando della Fiorentina, che secondo me ha fatto un grande colpo, che è quello di Torreira, perché poi alla fine si parlava da tempo, no? Che c'era bisogno di un giocatore di ordine in mezzo al campo, e Torreira secondo me rappresenta oggi quella qualità, che forse è quella geometria che nel centrocampo della Fiorentina tutti gli elementi che oggi ci sono non possono garantire, ma non perché non ce li hanno, perché hanno caratteristiche diverse.
Indubbiamente, a me è sempre piaciuto quel giocatore, e sicuramente può far comodo anche la sua esperienza e le sue qualità, può far assolutamente comodo alla Fiorentina. Credo che il colpo importante sia stato in qualche modo, magari rinunciando anche a tante richieste, sia tenere attaccato. È un ragazzo giovane che comunque già il primo anno ha fatto vedere che parte è fatto. Il fatto di riuscire a tenerlo adesso, anche mi sembra rinunciando a qualche soldino importante, credo che siano due colpi importanti per la Fiorentina, due punti ben fissi su cui ripartire, perché insomma la Fiorentina ha bisogno di ripartire. Ecco.
Sì, decisamente, ha bisogno anche di completare il suo organico. A questo punto l'obiettivo è prendere un altro esterno d'attacco, anche se la Fiorentina ha un giocatore come Sottil, che tra l'altro a mio avviso meriterebbe anche di essere lanciato, perché se poi ne arriva un altro tipo Orsolini poi diventa difficile per lui. Ecco, Sottil ti piace?
Sì, mi piace, mi ricorda un pochino qualche anno fa Chiesa, no? Mi sembra il dopo Chiesa della Fiorentina, come tipologia, come qualità, come esuberanza, quindi siamo sempre al solito, deve meritarsi lui il posto in squadra indipendentemente dal fatto che arrivi o no Orsolini, e deve trovare, cioè, anche l'allenatore e la società che gli dia un pizzico di fiducia, perché comunque un giocatore giovane se sbaglia una o due partite e subito lo mette in croce diventa dura. Credo che abbiano l'esperienza a Firenze, avendo visto quello che è successo con Chiesa qualche anno fa, perché comunque Chiesa ha attraversato anche dei momenti difficili, però dopo è tornato fuori a grandissimi livelli. Credo che hanno già l'esperienza per gestire un giocatore del genere.
Ale, nel chiudere e nel salutarti, finisco con l'Udinese. Dopo insomma, questo pareggio iniziale con la Juventus, che comunque è stato importante, perché alla fine insomma, un punto con la Juve è sempre un punto fondamentale. Che campionato sarà? Ora domani giocheranno contro il Venezia, cioè sarà un altro campionato di sofferenza a tuo avviso, oppure forse quest'anno magari l'Udinese può andare via in scioltezza?
Diciamo che secondo me campionati di sofferenza negli ultimi anni l'Udinese non li ha fatti, non ha fatto cose stratosferiche, però raramente l'ho vista veramente vicina alla zona pericolosa, almeno io da quello che posso dire. Non abbiamo assistito a grandissime prestazioni, se ha avuto un vantaggio Udinese, una bravura, è stata quella magari nelle partite fondamentali, per meriti suoi, a volte anche per demeriti delle dirette concorrenti in partite, scontri diretti da altre parti, di essere sempre rimasta gialla abbondantemente o comunque con 3-4 punti di vantaggio rispetto alla zona calda. Il problema è un altro, che qua a Udine sono abituati, cioè ai miei tempi si giocava un anno in Serie A, un anno in Serie B, quindi lottare per la salvezza era all'ordine del giorno. Dopo gli anni di Spalletti, piuttosto che di Guidolin, di Champions, di Coppa UEFA e tutti i giornati in meta, giustamente la gente si aspetta di più, quindi questi campionati, secondo me Udinese ha sempre fatto negli ultimi 2-3 anni campionati in scioltezza, guardando la classifica, non erano in scioltezza le prestazioni, perché si passava da le 5, 6 o 10 vittorie di fila, mi ricordo di Oddo, a 11 o 12 sconfitte di fila, parlo di 3 anni fa, 2-3 anni fa, e non, dopo 12 partite che hai perso di fila o 11 più un pareggio, eri 3 punti sopra la zona salvezza, quindi il demerito, l'Udinese ha fatto il suo, il demerito secondo me è delle altre, che comunque sono sempre stati campionati dove la salvezza si è giocata già quasi al giro dell'andata.
Non c'è dubbio. Alessandro, è stato un piacere averti qua in diretta a TMV Radio a Stadio Aperto, grazie, buona serata e ci torneremo a sentire presto. Ciao Ale!
Assolutamente, grazie a voi, buona serata anche a voi, ciao.